Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a Summer Time, il nostro spazio informativo che vi accompagna dalle 7.45 circa, insomma subito dopo il giornale radio, fino alle 10 tra rassegna stampa, approfondimenti, interviste e microfono aperto in cui lasciamo spazio alle vostre riflessioni e ai vostri interventi. Stamattina partiremo ovviamente da quanto accaduto ieri alla Camera, un voto segreto ha clamorosamente bocciato l'emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia, lasciando Giorgia Meloni nel profondo imbarazzo politico. Poi ci occuperemo dello stretto di Hormuz per capire, o meglio per provare a capire, la retromarcia di Donald Trump sul pedaggio del 20% e qual è la reale strategia americana nel Golfo, se esiste. E poi spazio al calcio, perché stasera si gioca Argentina-Inghilterra e noi parleremo dei retroscena della leggendaria partita del 1986. E poi dalle 9 in avanti toccherà a voi col microfono aperto. Parleremo di caldo, città invivibili e anche di aria condizionata. Ora però partiamo dalla rassegna stampa con i giornali in edicola questa mattina. Allora, partiamo anche qui con la legge elettorale. Prendo subito il Corriere che titola: governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne, le trattative nella maggioranza, i contatti della premier tra i due con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto 188 no e 187 sì. Leggo un editoriale di Massimo Franco che scrive sempre sul Corriere della Sera: l'avviso da cogliere, è probabile che la riforma elettorale voluta dal governo alla fine sarà approvata, la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze tuttavia rappresenta un segnale da non trascurare, segna una battuta d'arresto ascrivibile per intero alla maggioranza presieduta da Giorgia Meloni e sottolinea le difficoltà di tenuta di una coalizione di destra che finora non aveva dato segni di cedimento, nemmeno su temi estremamente divisivi come la politica estera e il sostegno all'Ucraina. La premier ieri aveva rivolto un invito agli avversari a metterci la faccia senza usare il voto segreto per cercare di metterla in difficoltà, un appello caduto nel vuoto, anche perché le opposizioni sapevano che il no alla riforma elettorale è uno dei pochi argomenti sui quali riescono a dimostrare un simulacro di unità. Ma visto quello che è successo nell'aula di Montecitorio, si potrebbe maliziosamente pensare che l'esortazione di Meloni fosse indirizzata anche ad alleati che avevano manifestato un'evidente ostilità nei confronti delle preferenze. Formalmente avevano accettato il compromesso offerto da Palazzo Chigi, nei fatti lo hanno smentito in modo bruciante in una votazione sul filo di lana che non può non incrinare i rapporti di fiducia tra sodali della coalizione, tanto più a neanche un anno dalle elezioni politiche. E poi il pezzo di Massimo Franco continua a pagina 26, se volete continuare a leggerlo. Io rimango sul Corriere, ma mi sposto a pagina 6, perché a pagina 6 diciamo c'è il racconto dalla parte dal punto di vista delle opposizioni. Maria Teresa Meli, il suo pezzo si intitola «Le opposizioni occupano l'aula, è un fallimento, adesso le urne». Schlein e Conte, Meloni sfiduciata, Renzi, la maggioranza non c'è più, si voti a settembre. Nel centrosinistra avevano qualche sentore di quello che sarebbe accaduto, era giunta l'eco del disagio della Lega, di parte di Forza Italia rispetto all'emendamento sulle preferenze, e quando il governo va sotto l'entusiasmo nei banchi dell'opposizione, l'entusiasmo nei banchi dell'opposizione è incontenibile. Braccia alzate, sorrisi e un grido che accomuna tutto il campo largo, dimissioni, elezioni. Nella notte poi le opposizioni occupano l'aula e la seduta viene sospesa. Subito dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze in aula parlano tutti i leader del centrosinistra versione ampia e tutti chiedono alla Presidente del Consiglio di salire al Quirinale e aprire la crisi. Ultimativa, Elie Schlein, questo è stato un voto contro l'arroganza di Meloni. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa. E Giuseppe Conte, sulla stessa lunghezza d'onda, avete sfiduciato la Presidente del Consiglio, ora aprite una crisi di governo e andate a casa perché tocca a noi. Non avete più i numeri, insiste Riccardo Magi. E questa è la sanzione del Parlamento verso la prepotenza del governo. Meloni vada al Quirinale, dice ancora Magi. Ironico invece Angelo Bonelli: è mancato il voto di Meloni, dice il leader di AVS, riferendosi al fatto che il governo è andato sotto per un solo voto. Secondo le regole della democrazia, la presidente Meloni deve andare al Quirinale e rassegnare le dimissioni, afferma Maria Elena Boschi. Da fuori arrivano le dichiarazioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda, il leader di Italia Viva propone di votare a settembre, come è già successo 4 anni fa, e vediamo, aggiunge, chi ha davvero paura del voto degli italiani. Di tutt'altro tenore il commento di Calenda: mentre sono in corso due guerre, la politica italiana si occupa di legge elettorale e l'immagine plastica di un'Italia allo sbando. Rimango ancora a pagina 6 del Corriere della Sera, perché è emerso in questa votazione di ieri il ruolo, diciamo, delle donne, di questo emendamento che dice Elena Bonetti, presidente di Azione ed ex ministro delle pari opportunità, intervistata da Virginia Piccolillo. L'emendamento penalizzava tutte le donne, la legge non deve passare. Aveva lanciato un appello contro le preferenze, convinta che riducano la presenza di donne in lista, e su quell'emendamento il governo è andato giù. Elena Bonetti appunto pensa che sia andato in scena il tradimento di pezzi della coalizione o la rivalsa delle donne. Non voglio dire, ma il tema ieri in aula è esploso in maniera davvero trasversale, perché il governo ha sommato due errori. Quali? L'appello scritto assieme a colleghe anche di maggioranza invitava a riflettere sul fatto che le preferenze, premiando la forza delle reti personali, disponibilità economiche e notorietà, tendono a penalizzare la presenza femminile. Ma invece di ripensarci, quell'emendamento è stato aggravato. Come? Chiede Virginia Piccolillo, togliendo il vincolo sull'equilibrio di genere dei capilista. Quindi ci saremmo potuti trovare capilista bloccati tutti uomini, e magari tutti uomini anche nei primi posti successivi. Adesso passo a Repubblica, che titola Il governo va a sbattere. C'è un'analisi di Annalisa Cuzzocrea in prima pagina, che continua poi a pagina 13. Ve ne leggo un piccolo estratto. Stavolta non è il popolo che sfida il re e dà inizio alla rivoluzione come in Francia il 14 luglio del 1789 con la presa della Bastiglia. Stavolta è il Parlamento a ricordare a Giorgia Meloni che non è ancora una regina e che le forzature istituzionali sono destinate a infrangersi regolarmente contro un muro chiamato democrazia. E tra l'altro Cuzzocrea fa riferimento alle donne, insomma, quello di cui parlavamo prima, il tema delle donne che sarebbero state sfavorite con questo emendamento. E scrive: è la seconda volta che Meloni tradisce le donne italiane, la prima è stata quando ha cambiato idea sull'inserimento del consenso libero e attuale nella legge contro lo stupro. E insomma, poi se volete approfondire quanto scrive Annalisa Cuzzocrea, pagina 13 di Repubblica, su questo tema. Tra l'altro la destra ovviamente insomma cavalca questo tema alla grande. Libero titola: il governo va sotto, colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni serve una riflessione. E Il Giornale invece scrive: alto tradimento, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta, Meloni occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Poi vi cito anche che sul Fatto Quotidiano, che titola: Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema, c'è un'analisi della, diciamo, di questa sconfitta di Giorgia Meloni di Emiliano Fittipaldi, ma io e ve lo segnalo, è in prima pagina e poi continua a pagina 3, ma io volevo segnalarvi un articolo invece a pagina 12 che parla di questi, dei giovani lasciati indietro, la sinistra parli con loro per costruire il futuro. I giovani, scrive Francesco Ramella, sono il terreno su cui si deciderà una parte importante del futuro politico del paese. Lo si è visto già lo scorso marzo con il voto giovanile decisivo per il no al referendum sulla giustizia. Il ritorno al voto referendario ha riacceso la tensione sul comportamento politico elettorale dei giovani. Diversi politologi hanno però invitato alla cautela: non è detto che l'affluenza referendaria si riproduca né alle politiche né che le simpatie giovanili premino automaticamente la sinistra. E insomma, poi c'è un'analisi, insomma, di come le opposizioni dovrebbero insomma approfittare o comunque puntare anche sui giovani in vista di possibili elezioni. Sul Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano titola: il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto. C'è un'analisi interessante sul ruolo di Vannacci, dei vannacciani, in, a pagina 3, Vannacciani double face, prima annunciano il sì, poi esultano sul risultato, vi invito a leggerlo, parlano, il pezzo parla di appunto questo, questi vannacciani che insomma subito dopo il voto si sono arrabbiati, quest'aula ha dato un'immagine indegna con questo voto, dice Edoardo Ziello, 34 anni, viene dalla scuola leghista pisana di Susanna Ceccardi, poi è diventato il punto di riferimento del generale alla Camera. E poi dice ancora Ziello, perché è evidente, lo dico agli amici di Fratelli d'Italia, che i deputati di Forza Italia e della Lega hanno tradito il vostro accordo. Passiamo adesso invece a un altro tema, velocemente, perché siamo già verso la fine di questa brevissima rassegna stampa. Il manifesto titola Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto, secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere. Però sul manifesto in realtà io vi volevo citare un pezzo sulle carceri, oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine, se ne parla appunto già in prima pagina, ma poi il pezzo continua a pagina 4 e 5, dove c'è un approfondimento su quello di cui parlavamo ieri, cioè questa, queste ispezioni di 350 persone in 37 istituti penitenziari d'Italia, quindi sono anche, diciamo, raccontate le condizioni delle carceri che sono state visitate da Antigone e altri attori. E poi a pagina 5 soprattutto c'è questo pezzo di Gian Sandro Merli, il governo estende il fermo preventivo anche ai minori, il fermo preventivo ampliato per categoria di destinatari, includendo i minori, e per circostanze di applicazione, non più le sole manifestazioni politiche, ma pure i luoghi della movida, lo prevede il disegno di legge licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento che approfondisce la guerra ai giovani avviata dall'esecutivo con il primo atto della nuova legislatura, il decreto anti-rave del 31 ottobre 2022. Il fermo prevede che le forze dell'ordine, seguendo criteri estremamente ambigui e discrezionali, possano accompagnare nei locali di polizia, compresa quella locale, i soggetti ritenuti pericolosi, cui saranno trattenuti con la scusa dell'identificazione fino a 12 ore. Vi cito anche Avvenire, che titola Pace ai prigionieri, parla della missione di Zuppi in Ucraina, che ha visitato i soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti, e anche su Avvenire c'è un riferimento a questa nuova stretta sulla sicurezza, ma la vergogna sono le carceri. E poi vi volevo citare, diciamo, un'intervista a tema al sindaco di Bari, a pagina 15 di Repubblica, Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato ANCI per la sicurezza urbana. Dice basta con spot elettorali e decreti muscolari, Meloni, dice il primo cittadino del capoluogo pugliese, dia i mezzi reali, insomma dice che i sindaci non hanno risorse. Per adesso la nostra rassegna si conclude qui, ma noi torniamo subito dopo la pausa pubblicitaria e andiamo avanti con i nostri approfondimenti, a tra poco.